la scatola magica. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto per l'ultima puntata della settimana della Scatola Magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto vi tiene compagnia dalle 10 alle 11.30 e che ha bisogno della vostra collaborazione, del vostro contributo per riempire la nostra scatola di valori, cose, musica, libri, ragionamenti, sentimenti, passioni. Insomma, cose che per noi sono importanti e che naturalmente consideriamo utili da preservare e da però condividere, perché uno dei valori della scatola magica sicuramente è la condivisione. Ero in onda ieri quando è arrivata la notizia della morte di Francesco Guccini e devo dire che ancora la mia pelle non si è stabilizzata, intendo dire che la pelle d'oca mi è rimasta appiccicata. Il fatto che a Milano, Bologna, Modena si siano raggruppate ieri sera tante persone così per intonare le canzoni di Guccini è qualcosa che insomma secondo me fa parte del modo per rendere omaggio a qualcuno che così tanto ha dato a ognuno di noi. Sì, perché poi, non so se succede anche a voi, ma io di fronte a grandi artisti, agli artisti in generale, ho alla fine di tutto un profondo senso di gratitudine e io veramente credo che la gratitudine ci possa stare nella nostra scatola magica, però non voglio abusare del mio potere, diciamo così, e quindi spero che questo sia per voi una cosa condivisa per l'appunto. Martina prima stava raccogliendo i vostri ricordi, le vostre impressioni, insomma, e io vorrei, mi piacerebbe che nel corso di questo tempo della scatola magica questo flusso vostro di ricordi continuasse, perché secondo me, oltre a essere, tra virgolette, terapeutico, come sempre, l'elaborazione dei lutti e delle cose che della vita fanno parte, è giusto non farlo da sole, diciamo così. Allora, io non ho sentito tutta la programmazione della radio, tantomeno questa mattina l'apertura e via di seguito, quindi non so se e quali canzoni sono state messe. Io oggi volevo comunque aprire questa nostra scatola magica con questa canzone, anche perché si lega molto a quello che io stavo per proporvi ieri. E quando poi è arrivata la notizia della morte di Francesco Guccini e quindi tutto si è un po' stravolto. Allora, sempre invitandovi a continuare a scrivere allo 331 62 14 013 con SMS, Telegram e WhatsApp o a diretta @popolarenetwork.it per le mail, e poi dopo questa canzone a continuare a chiamare se vorrete allo 02 33 001 001. Beh, dicevo che io così vorrei aprire questa scatola magica con questa canzone vecchia, nel senso una delle prime canzoni, ma così vera, così, così terribilmente attuale.
Altri cento, son morto, ero bambino, passato per il camino, e adesso sono nel vento. Adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo milioni in polvere qui nel vento. Nel vento ancora buona il cannone, e ancora non è contento di sangue la bestia umana. Ci porta il vento, e ancora ci porta il vento. Io chiedo, quando sarà che l'uomo potrà imparare vivere senza ammazzare, e il vento si poserà quiero. Cuando sa che luogo potrà imparare a vivere senza ammazzare. E il vento si poserà, e il vento si poserà, e il vento si poserà. Grazie.
Sì, Francesco Guccini, canzone del bambino nel vento, conosciuta come Auschwitz, e come sentite, insomma, una canzone talmente attuale da fare paura, da veramente fare paura. Allora, con calma, adesso cerco di dare soddisfazione a tanti dei vostri messaggi che continuano ad arrivare, e io per l'appunto vi ringrazio per questi messaggi. Vi ricordo che potete anche telefonare allo 02 33 001 001 per invece dirci di persona con la vostra voce e quelle che sono, insomma, i vostri ricordi, il vostro pensiero su Francesco Guccini. Col clima infuocato che ci attende nei prossimi decenni è prevedibile che tra non molto forse noi non ci saremo, dice Alcide. Ho un bellissimo ricordo, arrivavo a Milano dalla Lucania, non lo conoscevo, mi ha toccato il cuore con la sua voce e soprattutto il suo anticonformismo, una ventata di aria fresca. E questo è invece il ricordo di Viviana. Ciao Guccini. Dunque, sono Carlo, ero nella sede di Materia, Varese News, per programmare iniziative per settembre e oltre. Sul clima, invece di chiamare climatologi, ho proposto di ascoltare insieme Il vecchio e il bambino, motivando che a mio parere era una canzone del 75 profetica sui cambiamenti climatici drammatici che viviamo in questi giorni. Aggiunsi che sarebbe stato bello far venire Guccini quando sono tornato a casa. Tiziana mi ha annunciato che Guccini era morto, e questo è il ricordo, il pensiero che ci dà Carlo, e che quindi, insomma, aveva voglia di condividere con noi. Vi ricordo che state ascoltando La Scatola Magica, che è la nostra trasmissione di agosto, che riempiamo di pensieri, sentimenti, lacrime, emozioni, ragionamenti, musica, libri, eccetera, eccetera. E dunque, Antonio dice: estate 1984 a Cagliari, serata con il grande Guccini, al momento del bis ha chiesto di poter cantare la canzone del suo cuore, niente po' di meno che Tutti i frutti di Little Richard, con turbinio di microfono e danza acrobatica con l'asta. Era davvero incredibilmente profondo e ironico, come direbbe Spielberg, uno stoically musik, un uomo con la schiena dritta. Grazie per il bel tributo. Questo è il pensiero di Antonio. Voi mi dovete scusare, ma star dietro a tutti i vostri messaggi è complesso. Arriva un augurone di gratitudine anche allo scatolone magico ferrentino da Arancita e da Augusto. Sergio Ferrentino compie gli anni quest'oggi, io mi aggrego agli auguri. Dunque, Guccini ha fatto parte, o se vogliamo è stato responsabile, della mia crescita morale e politica. Ho visto molti suoi concerti, sempre troppo pochi, un uomo di grande cultura e profondità umana. Sono molto triste. Ciao Francesco, ed è Nidia chi manda questo messaggio. quanti ricordi personali della mia adolescenza, degli anni di piombo. Guccini era per me un faro cui guardare nella notte. La sua libertà di pensiero e ironia, se con la sua scomparsa sento che lentamente anche la storia della mia generazione si sta dissolvendo. Grazie per avermi ispirato. E questo è il pensiero di Milla. Io peraltro adesso prendo anche le telefonate naturalmente, vediamo chi c'è in questo momento. Pronto, chi sei?
Ciao Cecilia, sono Marco.
Buongiorno Marco.
Allora, io ci tenevo veramente a ricordare questa cosa che fa parte della mia vita. Ero poco più che adolescente, avevo tipo 13-14 anni, nel mezzo quasi dell'adolescenza, e imparo a suonare la chitarra attraverso le canzoni di Guccini. Credo che come me molti abbiano imparato a suonare la chitarra in quel modo. E, insomma, è stata una cosa importante nella mia vita, non solo perché ho imparato a suonare uno strumento, ma perché poi ho capito da che parte stare, ho capito che attraverso i testi di quelle canzoni e ciò che raccontavano c'era un altro mondo oltre a quello che vedevo e che percepivo io, e questa cosa non la dimenticherò mai, fa parte della mia vita, fa parte di quello che sono oggi, e una cosa che desidero sempre fare è raccontarla, in questo caso a mio figlio, e portarla tra i ragazzi con cui lavoro tutti i giorni, facendo sentire magari dei pezzi di queste canzoni e quello che rappresentano.
Senti Marco, hai detto una cosa secondo me bellissima, quella che insomma la capacità di queste canzoni di aprire a un mondo altro, nel senso a qualcosa di diverso dal nostro convenzionale area di conforto, diciamo così, no? Anche la capacità di spiazzare rispetto alle nostre certezze.
Assolutamente sì, rimettendole in discussione, facendo vedere dell'altro, avendo anche quella forza, no, che solo quelle parole, quella musica avevano, di scuoterti dentro, no? Anche se magari i gusti musicali non erano proprio quelli legati, sì, al cantautorato, no? Sì. Ascoltavo anche musica inglese, ascoltavo i Police, ascoltavo gli U2, ascoltavo quella gente, però il cantautorato italiano non era tra i miei principalmente ascoltati, sì. Eppure con alcuni amici più grandi di me che suonavano queste canzoni e io che ero lì a strimpellare con loro, comincio a capire dell'altro. Ecco, in questo capire dell'altro si nasconde, secondo me, una delle grandi cose che ha fatto quest'uomo, cioè quella di farci vedere chi siamo e che cosa possiamo essere. Questa roba non la possiamo dimenticare.
Grazie mille Marco, grazie davvero per aver condiviso nella nostra scatola magica questi pensieri.
Grazie a te Cecilia, buona giornata a tutti.
Ciao. E questo era Marco allo 0233 001 001. La grandezza di un artista, di un poeta come Guccini, si misura anche nel fatto che tutte le sue opere siano incredibilmente attuali, anche se scritte moltissimi anni fa. E questo è Claudio. Ma Guccini era insieme a Bertoli al Palalido di Milano la sera del terremoto in Friuli, o ricordo male? Ecco, io questo, caro Marcello, non lo so, magari qualcuno all'ascolto è invece in grado di aiutarci in questa ricostruzione. Volevo proporti di trasmettere Noi non ci saremo nella versione dei CSI come omaggio a Francesco, in un legame tra mondi musicali apparentemente molto lontani che dopo più di 30 anni mostrava tutta la sua attualità. E questo è il pensiero di Giorgio, che aggiunge: a Novara nel 1977 un gruppo lo contestava perché per loro il concerto doveva essere gratis. All'ennesimo disturbo, mentre presentava una canzone, Francesco si interruppe secco, e allora adesso ne facciamo un'altra, e partì con Auschwitz zittendoli. E questo è appunto il ricordo di Giorgio. Vediamo poi canzoni che hanno segnato una vita. Questo era un messaggio in realtà di ieri, ma quello di oggi che ci manda Massimo è: oggi la canzone più giusta era l'atomica cinese, vista la ricorrenza di Hiroshima. con buona citazione di Cassola con la sua trilogia dell'Atomica, dove una parte è narrata in prima persona da un cane. E questo è il suggerimento, diciamo così, di Massimo. No, devi scrivere, grazie, non ascolto i vocali, non posso ascoltarli. Quanti ricordi tutta la mia vita dalle sue canzoni, c'è una cosa che vorrei raccontare, successo durante il suo concerto, anzi scrivo perché mi commuovo da 2 giorni in lacrime. Grazie, scrivi se non vuoi parlare, come invece vuol fare questa ascoltatrice o ascoltatore al telefono. Pronto?
Pronto, sì, ciao, sono Daniele.
Ciao Daniele.
Ci tenevo a condividere un piccolo ricordo legato, sì, a Guccini, che è stato il mio primo incontro con lui quando a metà anni 90, più o meno 17enne, venni lasciato dalla mia prima ragazza.
Ai.
E io consumai il lutto ascoltando ripetutamente la canzone Per un'amica. Mi ricordo,
caspita,
i miei genitori che si affacciavano nella stanza vedendo questo ragazzino che piangeva. E sono tornato a pensare a questa cosa perché da 1 anno e mezzo io sono separato, adesso sono divorziato. E in quel periodo, che è stato molto duro del cambiare vita, dell'elaborare,
sì,
un lutto, sono tornato ad ascoltare Guccini, naturalmente senza pensare a quell'evento, ma mi è tornato alla mente in questo periodo, pensando soprattutto a quello che hai detto sui lutti, che non si elaborano mai da soli, e nella nostra società siamo invece sempre più soli e isolati, e nessuno ci insegna e ci aiuta ad elaborare i lutti, che alla fine sono una parte essenziale della nostra vita.
Sono assolutamente d'accordo, Daniele, e grazie per questo tuo ricordo così personale. E lunga e diritta correva la strada, mamma mia, mi vengono i brividi solo a citare l'inizio di quella canzone.
Grazie mille.
Grazie a te, Daniele, davvero, e grazie,
ciao.
Ciao, e grazie per, insomma, per questa voglia anche di condivisione. A un suo concerto a Monza con mio figlio, che avrà avuto 3-4 anni, quindi circa 1995. Prima il concerto Sandro si addormentava, e quando lui inizia a cantare Cirano cerco di svegliare mio figlio, era la sua canzone preferita, non riesco a svegliarlo, cercavo ma si riaddormentava, e poi ho lasciato perdere. Dopo anni mi ha raccontato che Guccini, quando ha cantato Cirano, l'ha chiamato e l'ha portato sul palco e hanno cantato insieme. Era convintissimo di questa cosa. E questo, ciao Francesco, e questa è Graziella, il ricordo che non si sentiva di fare a voce per la troppa emozione, però insomma questo bimbo piccino che così si immagina di essere addirittura sul palco con Guccini a cantare Cirano, mi sembra bellissimo e davvero veramente veramente bello. Noi abbiamo adesso un breve stacco pubblicitario, e io però non vorrei, insomma, ancora per un po' non vorrei interrompere questo flusso, perché questo flusso mi pare proprio adatto alla scatola magica, e appunto io ieri avrei voluto andare avanti a parlare con voi, ma insomma diciamo che non sono riuscita a stoppare la situazione, quindi in qualche modo, lo ammetto, vorrei recuperare oggi continuando a parlare per l'appunto dei vostri, nostri ricordi personali legati a Francesco Guccini, un grandissimo, grandissimo amico e artista. E state ascoltando la seconda parte della Scatola Magica, la trasmissione che in agosto raccoglie i vostri pensieri, le vostre emozioni, i vostri ragionamenti, per farne un terreno comune, per condividerlo e preservare le cose a cui diamo importanza. inevitabile che Francesco Guccini sia a pieno titolo e direi unanimemente inserito nella nostra scatola magica, e io continuo ancora per un po' a ragionare con voi, a raccogliere i vostri ricordi. Mi sembra bello, mi sembra un modo per condividere insomma questo dolore che ha colto molti di noi e che insomma serve condividere, è utile condividere. Ho pianto quando l'ho saputo. Francesco Guccini è stato innanzitutto un poeta e ha saputo più di tutti cantare al cuore dell'essere umano, così come alle menti, cuore e mente all'unisono. Lui che era immenso era anche il più semplice, grande maestro di parole e musica. Le sue canzoni sono la colonna sonora dei ricordi più belli. Io e mio fratello, pur tanto diversi, ci scoprivamo uguali sulle note di Amerigo e Radici. Impossibile descrivere completamente tanta grandezza. Immenso. Ho un groppo in gola ed è già nostalgia. Questo è quello che ci dice Cinzia, che ha scritto al 331 62 14 013, ma come vi dicevo, se volete parlarne, quindi a voce, allo 02 33 001 001, sono qui ad accogliervi, come si dice. Sono Claudio, ho conosciuto la musica di Guccini quando avevo 16 anni, nel 1972. Era appena uscito l'album Radici. Mi colpirono subito, soprattutto Incontro, ma più di tutte Il vecchio e il bambino. Non potevo fare a meno di identificarmi con la figura del vecchio, e già allora mi venivano i brividi nell'immaginarmi in quella ipotetica situazione apocalittica post guerra nucleare. Ora che di anni ne ho 70 e che sta per arrivare il mio primo nipotino, non avete idea del brividi che mi corrono lungo la schiena e come mi auguro di non vivere realmente una situazione di quel tipo. Ma di cose su Francesco ce ne sarebbe da dire per ore. Grazie Francesco e grazie a Radio Pop. Sì, Claudio. Incontro meravigliosa, immersa nel canto come fosse un film, talmente potente e suggente che non può non commuovere, sentendoci un po' più vicini, simili, stupiti. Questo è il pensiero di Paola. E qui c'è qualcuno, non dice il nome, quindi non so che dire, che ricorda anch'io Guccini al Paladino la sera del terremoto. Sì, perché quasi all'inizio di questa parte della scatola magica aveva scritto qualcuno dicendo: ma sono io che mi ricordo male o assieme a Bertoli c'era al Paladino un concerto Guccini e ci fu appunto il terremoto del Friuli? E guarda, adesso c'è Roby che dice: io c'ero al concerto al Paladino la sera del 5 maggio 1976, ero a casa in licenza dal Friuli e poche ore dopo ci fu il terremoto. E quindi c'è la conferma del fatto che in quella coincidenza era effettivamente a Milano al Paladino. Ciao, sono Anna. Perdita immensa e la ricerca delle parole perfette e profonde che mi hanno sempre colpito e affascinato. Sarà l'influenza di essere psichiatra. A me piace molto Don Chisciotte. Grazie anche ad Anna per questo suo contributo. Ripeto, se volete, riuscite, potete anche telefonare. Non mandatemi per favore i vocali, perché non posso né trasmetterli né ascoltarli. Comunque volevo dire che ho 72 anni, mi chiamo Josué. 2 anni fa ho preso il treno da Napoli in direzione Bologna alle 5 di mattina. Alle 9 ero a Bologna, ho visitato un po' Bologna. Poi dopo sono stata alla trattoria da Vito. Io e la mia compagna ha fatto le foto sotto la casa del grande maestrone. Alle 11 stavamo di ritorno a Napoli. Tutto questo con dall'alto dei miei 72 anni, ma ne valsa la pena, un'esperienza fantastica. Giosuè, grazie per questo racconto di questa tua trasferta, quasi pellegrinaggio sotto la casa di bolognese di Francesco Guccini. Non posso parlarne perché frigno. Lo ricordo a casa sua, dove consolava la figlia Teresa, che aveva 4 anni, perché voleva andare a comprare i sandalini. Ero con 2 amiche in pellegrinaggio in via Paolo Fabbri. Avevamo suonato il campanello e lui ci aveva aperto la porta della sua casa. Figuratevi, questo è il ricordo di Antonella, di questo squarcio così familiare e di questa sua modalità di stare insieme alla gente. Guccini, 2 ricordi. Primo concerto con mia figlia di 7 anni sul prato del Lazzaretto di Bergamo. Poi concerto a Treviglio con mio nipote, non ancora diciottenne, la sera del 14 febbraio 2003. E partenza con Pullman per Roma per la più grande manifestazione italiana, 3 milioni mondiale per la pace contro la seconda guerra in Iraq. Momenti indimenticabili, e questo è il ricordo di Laura dalla provincia di Bergamo. E questa è sempre Radio Popolare, questa è sempre La Scatola Magica, questi sono sempre i vostri ricordi, i vostri pensieri legati a Francesco Guccini. Francesco Guccini è nato a Modena nel 1940 e ieri ci ha lasciato. Ha attraversato la storia del dopoguerra, dal dopoguerra ad oggi, regalando canzoni, poesie e scritti. Cultura, il dono più grande che il maestrone ha lasciato, posando i piedi su questa terra ricca di bellezza, ma anche del fango, della morte e della violenza. Oramai quello che manca in Lombardia, in Italia e in molte parti del mondo è la cultura, e l'assenza della stessa genera dei mostri. Ieri pensavo a cosa avremmo perso se un bambino tra 0 e 5 anni non avesse superato il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Lo ringrazierò sempre per tutto quello che ha dato a me e a molte altre persone durante tutto il percorso della sua vita. Sono andata ad alcuni suoi concerti, uno lo ricordo al Palazzetto Pianella di Cantù, seduto al centro del campo da basket con di fianco un fiasco di vino. L'ho poi incontrato ad una festa provinciale dell'Unità dove venne con i Nomadi. Alla fine del concerto stesso andammo a cucinare per loro sotto la tettoia del ristorante. Augusto e Francesco continuarono a cantare seduti a tavola. Un ricordo splendido averli incontrati. Quando è morto Augusto ero in macchina, ho accostato, mi sono messo a piangere. Ieri sono andata a lavorare ascoltando le canzoni di Francesco su Radio Popolare, piangendo con le lacrime agli occhi. Loro sono stati delle persone molto umane e mi hanno aiutato a crescere. Grazie, restiamo umani. Ciao maestrone, ciao Francesco, ciao Augusto. Nicola, dal mio piccolo paese Canzo, in provincia di Como, ma ho origine romagnole e mi ricordo questa terra. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Sono io?
Sì, ciao.
Ciao, sono Andrea, sono Andrea di Pavia.
Ciao Andrea.
Ciao. Senti, io volevo condividere il primo ricordo che ho di Guccini. Ero all'istituto tecnico, quello proprio il primo anno, quindi sì. Ero ragazzino.
Sì.
C'è stata un'iniziativa, non mi ricordo più per che cosa, in cui sono state convocate tutte le classi, c'erano presidi, professori, non mi ricordo più di cosa si parlasse, però a un certo punto un ragazzo, credo di quinta, così è stato chiamato alla cattedra, cioè quello sì. Che dovrebbe essere il palco,
sì.
E ha suonato il vecchio bambino. Chitarra, voce, che non avevo mai sentito, io i tempi, sì. Avevo cominciato ad ascoltare Battiato da poco,
sì.
No? Mi sono commosso in una maniera incredibile, anche perché io mi sono messo immediatamente, mi sono identificato subito nel bambino,
sì.
Ed è stata una cosa incredibile, e poi vabbè, per qualche anno non l'ho perso e l'ho recuperato poi negli anni, quando ho cominciato a sentire appunto De Andrea Guccini, del ricordo.
E quindi insomma Andrea, per te il vecchio però, bambino rimane un colpo al cuore.
Ricordo esatto, un colpo al cuore, tra l'altro, non me l'aspettavo proprio, mi ha colpito in una maniera incredibile, me lo ricordo appena appunto ti è stato chiesto che ricordo avete, quello era. Certo. E poi vabbè tutti gli anni, tutti i concerti, ne ho visti a decine.
L'hai seguito proprio con passione, come si dice.
L'ho seguito, l'ho cantato, quando poi anche lì in gioventù ho fatto parte di un gruppetto di amici, cantavamo canzoni, cantautori, infatti non ci faceva suonare nessuno, suonavo pochissimo, però sì, una cosa... un'emozione incredibile, anche poi ieri quando l'ho saputo è stato un colpo incredibile.
Ti ringrazio molto Andrea, grazie davvero. Ciao. Pronto?
Pronto, sono io?
Sì, chi grazie. Sei?
Io?
Sì. Devi spegnere la radio, se no non ti posso...
Fatto.
Grazie, chi sei, scusami?
Mi chiamo Laura.
Ciao Laura.
Ciao, allora ho 66 anni e credo come tutti quelli della mia generazione di aver imparato a suonare la chitarra con la locomotiva, perché era il giro di do, era semplice.
Era facile, certo.
Esatto. Allora, Guccini l'ho conosciuto con Il vecchio bambino, senz'altro, e poi altri brani di quel periodo, ma mi è venuto in mente il primissimo disco, la primissima canzone, che è La Genesi.
Ah, sì.
E vorrei chiedere se la metti in onda, per favore.
Allora, non la metto adesso di sicuro, ma nei prossimi giorni promesso che lo farò.
Sì, perché è stato importante, diciamo così.
Certo.
Io ero ancora molto piccola e mi ha veramente flashato.
Grazie Laura per questo, anche per questa segnalazione. Promesso che nei prossimi giorni, lunedì, ci sarà anche la Genesi di Guccini, d'accordo?
Grazie mille.
Grazie ciao. A te Laura, ciao. Continuano ancora i vostri... ricordi che potete trasmettere anche in voce, come si suol dire. Guccini non voleva essere etichettato per comunista o anarchico, ma era un rivoluzionario. Noi tutti che lo amiamo trasformiamo questo dolore in lotta contro il presente fascismo di casa, ed è il pensiero di Bianca. Voglio ricordare anche i suoi libri, un grande. Ha segnato la crescita di molti, dice Elisa. Sì, peraltro questo aspetto della scrittura è, diciamo, passato molto in secondo piano, ma lui, e lo diceva, insomma, lui in realtà amava moltissimo scrivere, ha pubblicato molti libri molto interessanti, e a questo proposito c'è un comunicato che è arrivato, insomma, dall'ufficio stampa di Giunti Editore, che dice, inizia così: fino all'ultimo intento alla sua opera con passione, sarcasmo e uno sguardo sul mondo disincantato ma non cinico, Francesco Guccini è stato uno scrittore vero, in grado di raccontare figure meravigliose di oggi come di ieri, capace di spaziare tra i generi e intellettuale che ha saputo osservare e cantare la mutazione del paese dagli anni del dopoguerra a oggi. Leggerlo, ascoltarlo è sempre stato come entrare nelle stanze più riposte della memoria, ritrovare un senso di collettività e di appartenenza per poi affrontare il presente. La sua voce, capace di unire spunti autobiografici, cronaca, grande e piccola storia nelle canzoni e nei suoi libri, ha accompagnato generazioni. E a questo proposito, ecco, continua, insomma, il ricordo che la casa editrice fa, annunciandoci anche che uscirà postumo, purtroppo, l'ultimo libro di Guccini, uscirà a settembre, si intitolerà Calde le pere, e insomma è stato chiuso proprio a fine luglio, e sarà un privilegio poter leggere anche questo suo ultimo scritto. Questa è sempre La Scatola Magica, E ringrazio Elisa che parlava appunto dei suoi libri e quindi mi ha dato occasione di ricordarvi questo. L'ho scoperto a 17 anni con l'antisociale. Ciao Francesco, grazie di tutto, buon viaggio. E questo è Max che ci dice questo. Francesco Guccini e Claudio Lolli, con non meno grande di lui, dalla terra delle mie origini. Questo è Cesare. Sono di Modena, anzi trapiantata dalla Bassa. Seguivamo tutti Guccini e i Nomadi. Quando tempi dopo ho letto Cronache Epifaniche, ero qui in Lombardia, ma ricordo l'emozione di un insieme di ricordi che sembravano condivisi. Guccini ha parlato al cuore, e questa è Anna Rita. Per una fortunatissima combinazione, nel 1974 sono stata a cena con Guccini dopo che aveva fatto un concerto a Bergamo. Io avevo 18 anni, lui era con la sua prima compagna, quella che c'è sulla copertina di Radice. Abbiamo chiacchierato del più e del meno ed è stato molto amichevole. Avevo il registratore e ho riascoltato la cassetta mille volte. Ciao Francescone, non ti dimenticherò mai. E questo è Claudio che per l'appunto ha voluto condividere con noi questo ricordo così personale. Francesco me lo faceva ascoltare fin da piccolo mio padre, che con lui condivideva l'amore per la parola e per l'ironia. È stata una delle cose che mi legava di più. È il ricordo di viaggi in macchina, di quando è uscita Don Chisciotte, e la cantavamo alternandoci nelle due parti vocali. Francesco ha saputo con le sue parole unire le emozioni agli ideali di generazioni anche molto distanti tra loro. E continuano il flusso dei vostri messaggi e io continuo così a leggerli. Dunque, Umberto dice: chissà se è stato assunto in cielo, scelto invece dalla massa di rompicoglioni, come cantava il grande amico Vecchioni. Ieri, quando hai dato la notizia, ho pianto. Umberto, ho fatto fatica sinceramente a trattenermi, pur io sinceramente. Quanta nostalgia, quanti tuoi concerti visti, quante foto in bianco e nero che ti ho fatto. Allora pensavamo di poter cambiare il mondo, perché a 20 anni è tutto ancora intero, perché a 20 anni è tutto... chi lo sa, a 20 anni si è stupidi davvero quante balle si ha in testa a quell'età. Questo è il ricordo di Clara. Guccini l'ho conosciuto con il mio professore di italiano, compito analizzare il testo di Auschwitz 1972, scoperto e mai più lasciato. Grazie Francesco. E questo è Noris che ci racconta della sua scoperta di Guccini. Pronto, chi sei al telefono?
Pronto, ciao.
Ciao, chi sei?
Mi senti? Sì, ho spento la radio.
Sì, okay. Grazie. Chi sei?
Allora, io sono Cinzia.
Ciao Cinzia.
Allora, io volevo, è una cosa un po' curiosa, nel senso, io il primo concerto che ho visto di Guccini era il 1980 e avevo 14 anni.
Sì.
Io sono andata esclusivamente perché ero innamorata di lui. Cioè, a me piaceva lui.
Sì, sì.
Sono andata al concerto e ho visto quest'uomo immenso, perché era altissimo, e è un concerto bellissimo. Da lì in poi ho seguito Guccini fino... ho visto 14 concerti.
Ah, però non ha mai smesso di piacerti anche come uomo, mi viene da pensare.
Certo, mai, mai, mai. La cosa, niente, il Francesco umano... è stato questo, che nel senso, io un giorno sentivo Primavera di Praga.
Sì.
E niente, c'era una strofa che diceva: Janus di nuovo sul rogo bruciava. Allora, ero giovanissima, dicevo: sì. Ma perché dice di nuovo? Perché dice di nuovo? Allora gli scrivo.
Sì.
Scrivo a Guccini dicendo: guarda, non capisco come mai di nuovo mi ha riscritto.
Sì.
Una lettera scritta a mano, scritta da lui, con tutta la spiegazione della canzone.
Che brivido,
cioè,
eh?
che brivido, io c'ho ancora quella sua lettera conservata che ormai si è sbiadita, però l'idea che io ho scritto così, sì, ero provincella, sì, dico vabbè, tanto non mi risponderà nessuno.
Anche perché, scusami Cinzia, ricordiamo che stiamo parlando di epoca in cui i social non esistevano, dove come la comunicazione davvero o era epistolare o diretta, oppure era molto più complicata, diciamo così.
Non esisteva, ma non mi ha scritto la redazione,
certo.
Mi ha scritto lui.
Mamma mia, guarda, brivido per questo
e
ricordo.
E questo è proprio il Guccini umano.
Umano, umanissimo. Grazie mille Cinzia, davvero.
Ciao, buona continuazione, ciao.
Grazie. Pronto? Pronto? Sei tu al telefono, chi sei?
Pronto, sono io?
Sì, sei tu, chi sei?
Ciao Cecilia, mi chiamo Adolfo.
Ciao,
sono rimasto molto colpito dalla notizia che ci hai dato ieri in diretta. Francesco l'ho amato tantissimo, sono cresciuto con lui. E poi vabbè, adesso volevo raccontarvi solo un brevissimo aneddoto. Grazie all'amicizia di un mio carissimo amico che è un editore e che aveva aperto una famosa libreria in Piazza Maggiore a Bologna, sono stato a pranzo con Francesco, seduto davanti a lui, accanto a me c'era Claudio Lolli.
Che compagnia, accidentoli.
È stata una giornata assolutamente storica, che poi non è finita lì, perché poi Francesco ha detto, beh dai, andiamo un attimo a casa che vi leggo qualcosa del libro che sto scrivendo. E siamo andati via Paolo Fabri 43, dove lui si è messo da una parte della scrivania, 3-4 persone dall'altra parte, e lui leggeva ad alta voce le bozze di Croniche Pafane. Primo libro, insomma,
mamma mia,
una cosa meravigliosa, veramente un ricordo incredibile.
E guarda, invidia profonda.
E dopo 20 giorni vado in una discoteca l'una di notte perché sapevo che doveva arrivare il maestro. Ed effettivamente è arrivato, però erano passati 20 giorni e lui mi ha riconosciuto subito, mi fa, se vuoi poi dopo andiamo a cena assieme. Era l'una e mezza di notte.
Sai come sono gli artisti, no?
mitico.
Fantastico.
Va bene.
Grazie Adolfo per questo ricordo bellissimo, grazie.
Ciao.
Pronto? Sempre al telefono chi sei? Pronto? Sei tu al telefono se vuoi. Mi senti?
Sì, ti sento.
E chi sei, scusami?
Senti, mi chiamo Ercole.
Ciao Ercole.
Volevo solo ricordare che ho fatto il macchinista dal 1972 e quindi ti lascio immaginare i miei ricordi con la locomotiva, chiaramente.
E quindi
ogni volta che la sento mi vengono i brividi, anche perché ormai sono in pensione da un bel po' di anni, comunque lo ricordo ancora. Grazie
però
mille.
Insomma, questo ricordo da macchinista ferroviere deve essere stato, cioè immagino cosa potesse voler dire sentire la locomotiva,
assolutamente,
veramente.
Infatti avevo degli amici che suonavano la chitarra quando si andava allo Stalingrado, a quelle parti lì, che me la dedicavano, chiaramente scendeva la lacrimuccia.
È il minimo Ercole, grazie. Peraltro scusa, posso dire Ercole, tu hai anche un nome da macchinista ferroviere, Ercole. Non so come dire, hai un nome antico.
Mi chiamano il baffo perché chiaramente ho dei baffi enormi e quindi col musetto sporco di nero risaltavano non poco.
Che meraviglia, che bella immagine Ercole, grazie.
Saluto,
grazie
ciao.
Per questo ciao. Ricordo, ciao.
Ciao,
pronto?
Ciao Cecilia, sono Manuel.
Ciao Manuel, brevissimo perché sono in ritardo con la pubblicità, scusami.
Sì,
vai Manuel.
Allora, praticamente è successo questo, io nel 2004 ero stato malissimo per una crisi di astinenza, ho interrotto i farmaci, c'erano tre dischi di Guccini che andavano praticamente continuamente sullo stereo, io avevo la pressione molto alta, poi la roba è finita bene per fortuna, però io di notte mi sono svegliato, praticamente ero sempre semisvenuto, lo giuro, veramente mi ha toccato il cuore, c'era la canzone Cirano dove c'è la strofa che dice deve esserci, lo sento, in terra in cielo un posto dove non soffriremo e tutto sarà giusto. Io scrissi questa cosa a un ragazzo su Facebook, che lui amava Guccini, perché lui aveva messo questa strofa, siamo diventati amici del cuore e lo siamo tuttora.
Ah, che bella storia, grazie.
Guccini, ma che grazie a voi.
Grazie per aver raccontato questa cosa che ha unito, insomma, grazie a una strofa delle canzoni di Guccini, due persone, due anime, mi viene da dire. Grazie mille, Emanuele.
Grazie a te, grazie a voi. Ciao, grazie, ciao, un abbraccio, ciao. Grande.
Scusate, ho un ritardo con la pubblicità e quindi la mando subito. La scatola magica, nella sua terza e ultima parte, io avevo un paio di appuntamenti, ma forse li rimando, perché insomma, perché mi sembra che continuate ad aver voglia di darci il vostro ricordo, e la scatola magica è fatta anche e forse solo per questo. Pronto? Chi sei al telefono?
Pronto?
Sì?
Sono io.
Chi sei?
Silvano.
Ciao Silvano.
Allora, lo so che sono un po' fuori tema perché oggi chiaramente Guccini giustamente...
D'accordo, e quindi ecco. E cosa ci vuoi dire?
E quindi invece io ho un'altra cosina da ricordare, magari una cosa che metto lì, che è semplicemente una piccola poesia di Franco Fortini.
Sì.
Una poesia che si chiama intitolata Lontano, lontano, e che niente, dico solo quello, poi chiunque può andarsela a cercare. E se la legge, e credo che sarebbe piaciuto anche a Guccini.
Ma scusami, perché questo era il tuo contributo alla scatola magica, diciamo così?
Certo,
okay,
sì.
Ok, no, era solo per, per contestualizzare.
È una poesia come alcune canzoni di Guccini, che sono un po' dolci amare.
Sì,
ecco.
Come sapeva fare Fortini. Esatto. Va bene, allora Silvano.
Una buona giornata.
Grazie mille anche per questo contributo alla scatola magica. Davvero, un abbraccio. Io continuo con i vostri messaggi, mi sento come se fosse mancato un mio familiare. Guccini è stato un punto di riferimento per me, per la mia famiglia, per le mie più care amiche, e ora mi sento sola sapendo che lui non è più tra noi, ma grata per tutto quello che mi ha lasciato e che mi ha insegnato. Ricordo il rito dei suoi concerti con le stesse canzoni di apertura e chiusura, il vino, la sua voce, la mia emozione condivisa con le mie amiche. Grazie Francesco, felice di averti abbracciato e amato così tanto. Buon viaggio. E questa è Valentina. Sono Irene, le canzoni di Francesco sono state la colonna sonora della mia giovinezza e maturità. L'ultimo concerto in piazza a Modena, un'esperienza indimenticabile. A scuola con i miei alunni cantavamo Il vecchio e il bambino e mi emozionavo sempre. Ciao Francesco, grazie. Consiglio l'ascolto di Folk Beat numero 1, un Guccini un po' diverso, e confermo, essendo stato presente, che era al Palalido il giorno del terremoto. Parliamo del terremoto del Friuli, e quindi Maurizio dà l'ulteriore conferma di questa presenza. C'è un altro Maurizio che scrive: ringrazio i commentatori 6 84esima a Gorizia per aver consumato l'album concerto con i Nomadi, non lo conoscevo e me ne sono innamorato, poi congedando ho acquistato la discografia. Poi a me sembra sempre magia delle magie, come a volte appunto Maurizio, due Maurizi di seguito, sembra quasi una magia. Pronto? Al telefono chi c'è? Pronto?
Sono
pronto?
Io?
Sì, chi sei? Scusami.
Ciao, sono Stefano.
Ciao Stefano.
Allora, volevo condividere con voi un ricordo abbastanza grosso che ho di Guccini, perché nel 2000 io partecipai come tecnico del suono alla registrazione del disco Barones. In cui erano inseriti sia Ligabue che Guccini, che questo gruppo di sardi,
sì.
Tenore sardi, che non so, non mi ricordo esattamente come si chiamavano.
Sì, Tenores probabilmente, ma insomma, vabbè, comunque ci siamo capiti. Certo.
Praticamente niente, registrammo il disco, cioè due pezzi del disco, perché io lavoravo nello studio di Ligabue.
Sì.
E venne anche Guccini lì a registrare. E dopo la performance, eccetera, alla sera si fece una cena tutti insieme.
Sì.
E ricordo, come dire, divertente, tra virgolette, che ci fu una gara alcolica tra tutti, perché Guccini portò le sue bottiglie di vino, Ligabue tirò fuori le sue, e i tenores portarono fuori, portarono il fileferru, per
sì,
dire.
Sì.
E ci fu questa gara alcolica e praticamente ci fu un unico perdente che fu Ligabue, perché, perché stramazzò, mentre invece Guccini e i tenores riuscirono a resistere, a tenere sulla serata, mentre invece a un certo punto Ligabue sparì perché
non c'aveva il fisico, come si dice.
Non ce la faceva più. Ho dei ricordi abbastanza fumosi di quella sera, ti puoi immaginare.
E beh, insomma, l'alcol non aiuta, come si dice.
No, esatto, non aiuta i ricordi, però fu comunque divertente, molto divertente.
Mi piace.
Niente, questo è stato il mio incontro con Guccini. È stato comunque un grande, era molto gentile, molto affabile.
Bene, grazie mille Stefano per questo ricordo un po' annebbiato dall'alcol, ma
sì,
bellissimo.
Sì, purtroppo sì, però non ho altri particolari da raccontare, però ma mi ricordo che fu una piacevole serata.
Ci hai dato un'immagine forte, quindi ci sta. Grazie mille, sì. Grazie.
Ciao
Stefano. Sì. Lui e lei, 2 anni dopo la scomparsa di Anna, sorella cara, 2 anni dopo, il disco che ascoltavamo insieme dopo la primavera di Praga, Amore ai gatti che amava, e questo è il messaggio di Marina. Mi associo alla richiesta di trasmettere il brano La Genesi, ironico, leggero e divertente. Questo è Roby, io mi sono impegnata, l'ho promesso e lo farò, non adesso, però continua questa vostra flusso di messaggi. Studiavo a Bologna dal 1968 e all'inizio del 70 il mio ragazzo, che suonava la chitarra, qualche volta andava all'osteria delle dame e Francesco non si faceva problemi a farlo suonare con lui. Nel 1973 iniziai a insegnare al triennio del classico di Saronno e lo feci conoscere ai ragazzi delle mie classi con un giradisco portatile e le casse a coperchio, ufficialmente come un testo di letteratura e di metrica. Sono romagnola con un nonno anarchico. Gli sarò grata per sempre, un grande uomo degno del Nobel. Questo è Tamara. Che manda questo suo personale ricordo. Allora, abbiate pazienza perché davvero sono travolta dai vostri messaggi. Buongiorno, non ero una fan di Guccini a tutto tondo, ma ascoltando prima Auschwitz mi sono commossa molto, parole attuali e vere. Io devo dire che anch'io riascoltandola ieri mentre registravo ho avuto la percezione di quanta struggente attualità ci fosse in quella canzone. Ho 54 anni e Francesco Guccini mi accompagna fin da bambina, quando ascoltavo la canzone dei 12 mesi sul vinile dei miei genitori. Io l'ho sempre capito e lui ha sempre capito me. I suoi versi, dai più poetici ai più disincantati, amari, dissonanti, spontanei, non sono diventati per me citazioni quotidiane. È stata una persona a me affine, perciò vicina, con cui ho condiviso emozioni, sentimenti, riflessioni. Ciao Guccio, mi mancherai, e questo è il messaggio di Carola. Questa è sempre la scatola magica che per l'appunto... ecco, che per l'appunto sta ricordando ancora una volta Guccini. Lo so che in queste ore tante ore del palinsesto sono state dedicate a lui, ma forse più che mai come dire, a testimonianze dirette delle varie interviste che lui ci ha proposto, cioè, che siamo riusciti a fare con lui, le chiacchierate più che interviste in alcuni casi. Chi ci parlava prima, parlando anche di Auschwitz, era Roby, era Roberta. Grazie Roberta. Piccola storia ignobile, anche per quella da donna grido grazie. E questo è il messaggio di Paola. La poesia, dunque, aspettate, è il frutto di anime che ne autorizzano l'accesso nel tempo reale ad altre anime passate, presenti e future. Muove da fuori, risuona dentro e riesce a raggiungere l'intento. Un movimento opposto e complementare a verità omesse, segreti inconfessabili, interessi occulti. È un enzima gentile, il dolce modo terrestre di mediare la tensione natura-cultura, mira l'armonia, stabilizza i radicali liberi, calma gli eccessi e colma i vuoti, semina per chi ha voglia di coltivarsi. Altra e brusca mediazione è quella del cielo, quando limitata dal suo stesso potere di dominanza, il cui movimento improvviso, bipolare e rapido vuole imporsi, schiudendo l'esperienza dal senso, la riflessione dalla narrazione, l'azione dalla partecipazione. E questo è il contributo di qualcuno che non ha messo il nome, quindi io non so firmarlo, mettiamolo in questa maniera. Quando non come non ricordare anche il lato ironico di Guccini con questo meraviglioso pezzo, un buon viaggio maestro, ed è Guido a mandare questo. E naturalmente il pezzo che non manderò perché non posso tecnicamente è la fiera di San Lazzaro, che è appunto una sua canzone di quelle divertenti. Peraltro ieri vedevo proprio un suo intervento a San Lazzaro, invitato dal sindaco situazione. Questo è appunto Guido che ci manda. E io sono qui felice e travolta, e insomma lo ascoltava mio marito, da amorosi lo prendevo in giro cantandogli diverse cose, facendogli il verso, ascoltavo altra musica e lo trovavo noiosissimo. Poi ho iniziato a prestare attenzione ai testi e di disco in disco lo ho amato sempre più. Nostro figlio si chiama Francesco, in suo onore, è il nostro ricordo più bello, insieme ai concerti visti e averglielo potuto presentare nel 2016 quando venne qui a Parma. Oggi ha 25 anni e ama anche lui le sue canzoni. Ieri ha chiamato il papà dall'estero, dove studia, per dargli la notizia e condividere il dispiacere. Anche in questo amore che attraversa diverse generazioni sta la sua eternità. Ieri sera siamo usciti di casa sperando di trovare qualcuno che cantasse e ringraziamo di cuore dei giovani che a Parma hanno creato un momento di ricordo insieme, Paolo, Manuela e Francesco. Grazie Manuela anche per questo tuo ricordo. Confermato Guccini al Palladino al 6 maggio 76, ho visto le lampade iniziare a ballare sul soffitto, ho le foto di quella sera, ma ovviamente non si vedono le luci ballare. E questo è Massimo che ci dà la conferma alla domanda che proprio all'inizio della scatola magica un altro ascoltatore aveva posto. Uno dei miei sogni da ragazzo e anche da giovane uomo era quello di incontrare magari in autogrill Francesco Guccini e chiedergli: «Su Francesco, ma la canzone della bambina portoghese di cosa parla davvero?» Ecco, questa è la domanda che Davide avrebbe voluto fare al Sur Francesco, una domanda importante. Guccini Ligabue, tenores di Neonelli, Oristano, gli stessi che con Neonelio hanno suonato a lungo con Elio delle Storie Tese. E questo è Augusto dalla Sardegna che completa, diciamo così, il ricordo che Stefano ci faceva non ricordandosi esattamente i tenores di dov'erano. È stato il mio primo concerto a cui ho scelto di andare a 13 anni nel 2000, con un compagno di liceo accompagnato da mio padre allo stadio Brianteo di Monza, indimenticabile. Poi sono andato a risentirlo nel 2020 agli Arcimboldi, ma era già veramente molto molto segnato dalla vecchiaia. Ha raggiunto a fatica il seggiolino ed è stato sul palco solo per un paio di canzoni. Quello è stato per me un epilogo triste, però i suoi musicisti sono stati fantastici come sempre. E questo è il ricordo di Federico, che io ringrazio per appunto il suo contributo. Allora, io avevo un appuntamento con Giovanni Chiodi per parlare sì di musica, un altro tipo di musica, perché parlavamo in quel caso di musica lirica, ma effettivamente non mi sono sentita di interrompere questo flusso di vostre emozioni e io adesso devo capire se riesco a onorare un altro appuntamento che avevo e che ho. In questo caso sto parlando di un appuntamento con Locarno, che sapete è iniziato questa settimana, il Festival di Locarno che di cinema si occupa. Barbara Sorrentini mi ha lasciato un'intervista a Fabio Lovino, regista del documentario Marco Bellocchio, La porta della realtà, e sarà proiettato l'11 di agosto, e allora sentiamolo e poi ci salutiamo.
Il titolo è Marco Bellocchio, La porta della realtà. Si vedrà a Locarno, al Locarno Film Festival, per la 79esima edizione, dal 5 al 15 di agosto. Con noi il regista di questo documentario, che è Fabio, Lovino. Buongiorno intanto, Fabio.
Grazie, ciao, buongiorno a tutti.
Tu insomma hai lavorato tantissimi anni con Marco Bellocchio, motivo per cui riesci a raccontarlo in maniera anche così vicina. Ma che cosa hai fatto in questi 20 anni con Marco Bellocchio?
Beh, diciamo che la cosa più importante, ho avuto la fortuna di condividere questi suoi film, ma non anche gli spettacoli in teatro, e poi tanti servizi fotografici fatti magari per una copertina di un magazine o di un altro, e quindi anche la grande amicizia con Pier Giorgio, il figlio, che ci conosciamo da 30 anni. Quindi alla fine, come dire, ho avuto la possibilità di condividere con lui tantissimi anni, e specialmente condividere questa sua enorme empatia e capacità di relazionarsi con le persone, con gli attori, ma anche con tutto il crew. E a un certo punto, dopo 20 anni di lavoro con Marco, quando stavamo partendo per Il Traditore, che era il quinto o sesto film che facevo con lui, anche io sono stato a Bobbio, ci ho fatto delle mostre, e ho lavorato poi anche tanti anni con Daniele Cipri, con Peppe Lanci, con Marco Tullio Giordano, ho fatto tanti spettacoli in teatro. Insomma, quindi a un certo punto vado da Marco e dico: senti Marco, io trovo abbastanza assurdo che 20 anni che ti conosco non c'è nessuno sui tuoi film che fa un backstage, che registra quello che dici, che si perde tutto, cioè non nell'aria ma nella nostra memoria, almeno di chi ha l'attenzione per seguire quello che tu dici e racconti. E quindi ho detto: senti, io avrei scritto un soggetto, vorrei fare un film su di te. Ma no, io ti amo, tu puoi fare tutto, non c'è problema. Ma no, magari leggi. No, ma no, io mi fido, non ti preoccupare. E alla fine io dico: guarda, leggilo, però ma magari, quindi se lo leggi, dopo mi dice, mentre lo legge: sì sì, facciamolo, è il momento di farlo. E quindi le immagini che tu vedi di Marco sul set sono le prime e le ultime, perché poi dopo non c'è ancora stato più nessuno sul set di Marco.
Come tu dicevi, ci sono vari momenti del Traditore, ma ci sono anche momenti di altre riprese, Portobello, ci sono momenti in cui parli con gli attori, parla Francesca Calvelli, la montatrice, parlano i figli, Elena e Pier Giorgio, che appunto lo producono, ormai lo producono anche loro, oltre a produrre tanti altri film. Quindi è anche un racconto molto corale. Quali sono le cose, visto che tu dicevi che questo è un film che in qualche modo vuole restituire una parte di quello che tu hai ricevuto da Marco Bellocchio sul piano artistico e umano, quali sono le cose che senti più vicine, che ti ha lasciato e che comunque sia il motivo per cui ti piace lavorare con lui?
Beh, innanzitutto credo che sia uno dei più grandi maestri del cinema italiano, non solo italiano ma mondiale, contemporaneo, con un'energia. Io per esempio sono anche 20 anni che lavoro con Ridley Scott e li accomuno sempre, perché hanno, a parte la stessa età, una situazione familiare, tutte e due 2, un fratello, ahimè, suicida, però Tony Scott poi si è ucciso che era molto più adulto, e poi perché hanno questa energia straordinaria, cioè mentre loro fanno un film nel frattempo disegnano, fanno gli sketch per il film successivo, magari per uno spettacolo teatrale, insomma hanno un'energia che io condivido moltissimo. E poi c'è questa straordinaria attenzione per tutta la parte umanistica che loro hanno intorno. Come dice Marco, non è una democrazia, perché poi il regista è lui quello che decide, però diciamo che c'è questo grande ascolto, cosa che, come hai visto, poi tutti gli attori che sono nel film hanno sottolineato tutti questa cosa. Quindi a un certo punto abbiamo deciso con Marco, ho detto beh, ma poi dovremmo avere qualcuno che ti racconta in qualche modo, e abbiamo fatto così un piccolo elenco di persone che lui aveva piacere che partecipassero a questo film. E poi ovviamente hai visto nel film c'è praticamente una lezione di cinema, e poi c'è tutta una parte invece umana molto più, che è ancora più nascosta e ancora meno conosciuta di Marco, che è la sua vita, la sua storia personale, diciamo.
Sì, infatti, tra l'altro utilizzi anche alcune immagini di suoi film precedenti, penso naturalmente ai Pugni in tasca, ma insomma anche altre immagini per raccontare momenti della sua vita, anche quella legata al fratello nel documentario. Quindi hai fatto anche certo. Una ricerca e una selezione di immagini d'archivio.
Beh, sai, quello, io conosco benissimo tutti i film di Marco, questo tempo e questi anni me li sono ovviamente rivisti tutti, ma tutti 2 o 3 volte. Ovviamente non si potevano mettere tutti, perché poi i footage, i diritti per i footage sono un costo assurdo, il film è tutto completamente autoprodotto, poi è entrata la Loft, cioè la produzione del Fatto Quotidiano, ma quando ormai il film era quasi finito, quindi...
Sì, poi il film sarà al cinema dal 27 agosto con Lucky Red.
Il film è al cinema, quindi ovviamente per me tutto questo è... Io Andrea lo conosco da 30 anni, Andrea Occhipinti, quindi ho fatto anche tanti poster per i suoi film, quindi quando gli altro anno gli ho mandato, in questo periodo, un pochino prima, gli ho mandato il film, lui era in vacanza a Stoccolma e mi ha detto ti devo dire 2 cose, quindi mi ha chiamato da Stoccolma, ti devo dire 2 cose, 1, lo voglio distribuire il film in tutto il mondo, 2, mi devi dire dove hai trovato il coraggio di fare un film su Marco Bellocchio. Quindi in realtà mi ha fatto molto piacere, per me è un grande onore che Andrea voglia distribuire questo film, che ripeto, io sono l'ultimo che può dirlo, però poi tutte le persone che lo vedono mi dicono che è un'opera unica, incredibile, eccetera, poi perché Marco non lo conosce nessuno praticamente, al di là di vederlo sul set.
Un documento preziosissimo questo documentario, veramente, anche molto commovente.
Dire,
ma lo dico io in quanto grande ammiratrice dei film di Marco Bellocchio, lo conosco anche io di persona, insomma, comunque restituisce decisamente quello che dicevi tu, proprio l'aspetto umano del regista.
Intima, che è una parte di fiducia che abbiamo noi due, uno verso l'altro, che ovviamente è molto di più la fiducia che Marco ha nei miei confronti, perché comunque potrebbe anche essere mio padre, e quindi è ti ripeto, il grandissimo artista, dico artista perché non è solo un regista, Marco è stato pittore, un poeta, e tutti i disegni che vedi dentro li ha fatti lui, è un artista, un filosofo, insomma, come dire, è un artista a tutto tondo. E quindi a un certo punto, oltre a questo, a questa enorme fiducia, c'è, come dire, è come quando uno va dal medico, uno si fida e si affida, no? Giusto? Ecco, questo è quello che è successo in questo film. Quindi Marco ha provato tutto, ovviamente io quando ho fatto la prima stesura gliel'ho fatto vedere, lui mi ha detto, ah, ma non è che poi quest'opera bellissima rimane in un cassetto, mi raccomando, perché lui in questo momento, a questa età, evidentemente ha anche la voglia di farsi conoscere, di mettersi anche un po' a nudo. E
sì,
di
anche alle generazioni più giovani, perché comunque certo. Lui è molto apprezzato anche dai più giovani, quindi immagino che la voglia di farsi conoscere anche così umanamente sia importante per lui.
Certo, ma infatti ti dico, in questi anni, perché io ci ho messo 6 anni a fare questo film, dove nel frattempo purtroppo abbiamo perso Roberto Erlitka durante questo viaggio, io avevo sempre come un contrappunto, una specie di feedback, come dire, sonoro, empatico, emotivo di mio figlio, io ho 2 figli, e di mio figlio grande specialmente, che ha 20 anni. Devo dire che lui e i suoi amici che ogni tanto vedevano le prime stesure hanno cominciato a vedere tutti i film di Marco Bellocchio. Mio figlio se n'è andato a vedere a Roma al Cognota e presentava un film al Piccolo America, quindi che vuol dire? Il Piccolo America, che in qualche modo è una grande o piccola entità sul cinema italiana, direi, non solo romana, fa sì che ogni volta che presentano un film il cinema è strapieno di ragazzi.
Infatti.
quello più grande ha 30 anni ed è una cosa meravigliosa considerando la crisi, i non finanziamenti e tutto il resto. Quindi io la prima cosa che mi sono detto anche con la montatrice è quella di dire: Marco deve essere, come dire, tra virgolette, perdonami la parola, ma deve essere un seduttore, deve arrivare subito anche con una parte che è completamente nascosta e non cioè con la sua ironia, con i suoi sorrisi, perché Marco è anche quello. Certo, sì. Poi tutti sono un po' timorosi, io li vedo quelle persone si relazionano a lui sul set, perché ha un'autorevolezza nonché non solo legata all'età ma anche al suo modo di essere, alla sua dialettica, quindi questo spero, mi sembra che a un certo punto ci siamo un po' riuscito a fare questa operazione qua.
Ovviamente consigliamo di andarlo a vedere quando uscirà al cinema il 27 agosto, Marco Bellocchio, La porta della realtà, ma intanto è fuori concorso nella selezione del 79esima edizione del Locarno Film Festival. Fabio Lovino, grazie
infinite.
E questa era l'intervista di Barbara Sorrentini. Lo spazio della scatola magica si chiude per oggi. Ci risentiamo lunedì dalle 10 alle 11.30. Voi potete comunque contribuire alla scatola magica anche scrivendo alla scatola magica @radiopopolare.it. E Cecilia Di Lietto vi augura un buon fine settimana, ringraziandovi davvero per la vostra straordinaria e bellissima partecipazione.
Si presero per mano e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce non vera. L'immensa pianura sembrava arrivare fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare. Tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il tetro contorno di torri di fumo. I due camminavano, il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva, con l'anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo di miti passati. I vecchi subiscono le ingiurie degli anni, non sanno distinguere il vero dai sogni. I vecchi non sanno nel loro pensiero distinguerne i sogni, il falso dal vero. Il vecchio diceva guardando lontano: immagina questo coperto di grano, immagina i frutti, immagina i fiori, pensa alle voci e pensa ai colori. E in questa pianura fin dove si perde crescevano gli alberi e tutto era verde, cadeva la pioggia, segnavano i soli, il ritmo dell'uomo e delle stagioni. Bimbo ristette, lo sguardo era triste e gli occhi guardavano cose mai viste. E poi disse al vecchio con voce sognante: mi piacciono le fiabe, raccontane.